Le piante sono intelligenti. Intervista a Stefano Mancuso. Professore, confessi, lei parla con le piante.
Certo.
E che cosa dice loro? Gli rivolgo espressioni d'amore, del tipo «come sei bella». E sua moglie che dice? Guardi, fino a quando non andrò in giro a dire che le piante mi rispondono, va tutto bene. Stefano Mancuso, 56 anni, uno dei maggiori studiosi del mondo botanico, ha dedicato la sua vita accademica a dimostrare che le piante sono dotate di intelligenza. Ma il professore è soprattutto una persona di squisita ironia e dunque questa conversazione, che si è svolta nel suo ufficio serra di Firenze, tra cespugli, bacche, foglie verdi, rampicanti, è diventata un affascinante romanzo vegetale. Ci si troveranno fruttariani incalliti, vegani oltranzisti, animalisti, girasoli che sussultano, mimose pudiche e una radice di mais che prende decisioni fondamentali. Professor Mancuso, lei è nato a Catanzaro, non una città particolarmente verde.
No, ma a poca distanza ci sono sia i monti della Sila che il mare.
In ogni caso, l'amore per le piante è arrivato molto tardi, è normale.
Perché?
I bambini si affezionano agli animali, in loro rintracciano segnali di affetto, di tenerezza. Le piante sono una cosa da adulti, sono logica, razionalità. Dopo il liceo scientifico ho scelto agraria e mi sono trasferito a Firenze.
Solo motivi di studio?
No, anche d'amore. Mia moglie, Anna Maria Marras, è fiorentina. L'ho conosciuta da ragazzo, quando lei era in vacanza in Calabria. Dopo l'università ho fatto il dottorato a Pisa e solo allora è cominciato il mio interesse per le piante.
Qual è stato il primo esperimento?
Nei libri scientifici veniva detto che quando incontra un ostacolo la radice lo tocca e poi, attraverso dei piccoli salti, comincia a muoversi fino a quando non trova una via d'uscita per poter penetrare nel terreno.
Il mio esperimento dimostrava una cosa straordinaria. La radice si fermava molto prima di toccare l'ostacolo, dunque cominciava a deviare e trovava anche la via più breve per aggirarlo. Dunque la radice percepiva l'ostacolo e la pianta, così, diventa intelligente.
La reazione del mondo accademico? Mi hanno preso per pazzo. La mia fortuna è stata che io avevo già il mio lavoro all'università. Se fossi stato un ricercatore precario, oggi la mia carriera non esisterebbe e sarei uno sconosciuto.
Perché si fa fatica ad ammettere che le piante sentono?
Perché abbiamo un culto del cervello spropositato. Lo consideriamo un elemento fondamentale che ci distingue come esseri umani. Ma io mi rifiuto di credere che sul pianeta solo lo 0,3% delle creature, cioè noi e gli animali, sia una forma dotata di intelligenza, mentre il resto dei suoi componenti, cioè le piante, sia senza.
Lei ha fatto arrabbiare un po' tutti.
Lettere di protesta, alcune molto offensive, ma nulla di fronte al mio incontro con i fruttariani americani. Questo mio accostare le piante alla sensibilità spaventa quelli che per scelta non mangiano carne animale, in quanto, secondo loro, io starei suggerendo di non mangiare verdure, dunque li starei condannando a morire di fame. Ma è assurdo. Io dico sempre che noi qualcosa dobbiamo mangiare per sopravvivere. E allora meglio mangiare le piante che gli animali. Prima di tutto perché se mangio un chilo di carne animale è come se stessi divorando 1000 chili di piante. E poi perché in un certo senso le piante devono essere mangiate. La frutta è fatta anche perché poi, con le feci, il seme possa tornare alla natura. Infatti i fruttariani oltranzisti, quelli che mangiano solo frutta già caduta a terra, non seppero ribattere alla mia osservazione. Sì, ma voi dove andate a fare i vostri bisogni? Se non li fate all'aperto, nei campi, non vale. Però le ha scritto il principe Carlo.
Io avevo scritto un articolo scientifico dimostrando che le piante percepiscono i suoni, non le parole, ma i suoni, come il rumore dell'acqua che scorre. Vitale per loro. Come avviene spesso, questo articolo venne ripreso e divulgato dalla stampa, anche quella anglosassone. Carlo lo lesse. È noto che lui, per sua stessa ammissione, parla con le piante. Il principe espresse il suo apprezzamento e mi fece sapere che lui voleva dimostrare come la voce delle persone abbia un'influenza sulle piante.
La Royal Horticultural Society, una importantissima istituzione botanica britannica, ha affittato una serra, ci ha messo 1000 piante di pomodoro e poi ha installato degli altoparlanti, ciascuno dei quali in loop trasmette la voce di uno che legge un libro. E che cosa è stato dimostrato? Quello che già sappiamo, che le piante se ne infischiano delle nostre parole e continuano a crescere come prima. Però loro ci sentono. Sì, l'ho dimostrato con il girasole. Il mio ufficio è pieno di piante con elettrodi che registrano la loro reazione. Quando vengono sfiorate, trasmettono un impulso. Ma la cosa straordinaria è che la potenza di questa reazione diminuisce a mano che aumenta la frequentazione con la stessa persona. In poche parole, quel girasole si è abituato a me. Professore, questo vuol dire quindi che le piante memorizzano e imparano? Esattamente. L'ho scoperto con un esperimento fatto sulla mimosa pudica, un fiore che a stimoli tattili o a vibrazioni risponde chiudendo le sue foglie. Avevo costruito una piccola carrucola che portava in alto, vicino alla pianta, un vasetto. Di colpo, il vasetto cadeva, facendo rumore. La pianta si spaventava e si richiudeva su se stessa. Ma, ed ecco la scoperta, dopo 4 o 5 volte la mimosa smetteva di reagire. Aveva imparato che quella caduta non era pericolosa. Poi ho tenuto la mimosa ferma in una serra per 2 mesi. Quando ho riprovato a fare quel rumore, non ha reagito. Non solo aveva imparato, ma aveva anche memorizzato l'esperienza. Vengono in mente scenari inquietanti. Quella è letteratura. La verità è che ci sono forme diverse di intelligenza. Le piante imparano a fare una cosa e la fanno sempre meglio. I suoi studi vogliono provare che le piante hanno un'intelligenza non di quelle simili agli animali, bensì originale, con leggi proprie. È questo il nodo. A me interessa quella forma di intelligenza e come questa possa migliorare il genere umano. L'ho scoperto studiando una radice di mais. Avevo fatto in modo che questa radice arrivasse a trovarsi davanti a 3 diramazioni del tubo dove era stata inserita. In una, al termine, c'era del nutrimento, nella seconda non c'era nulla, e nella terza c'era un elemento letale per la pianta. Nel 97% dei casi la radice andava verso il nutrimento, una piccola percentuale andava dove non c'era nulla, ma una parte, sebbene minima, si dirigeva verso la sostanza dannosa. In un primo momento ho pensato che quelle fossero radici stupide, ma mi sbagliavo, perché stavo ragionando in termini di intelligenza animale. Quella delle piante è diversa, forse superiore, perché quella radice si prendeva la libertà di andare a esplorare un territorio pericoloso, con consapevolezza. È più libera. Ecco perché io dico che le piante sono molto più sensibili degli animali. Non possono muoversi e dunque devono per forza percepire i pericoli con maggiore acutezza. Lei insiste sul fatto che sia la scienza, sia noi, comuni cittadini, non sappiamo guardare le piante. La maggior parte degli scienziati le vede come delle macchine botaniche. Moltissimi cittadini sono ciechi, non le guardano, le considerano parte del verde. E io sono convinto che le radici della catastrofe ambientale di cui tanto si parla affondino in questa forma di cecità.